Buongiorno e benvenuti. Benvenuti qui in questo luogo e benvenuti in questo tempo e benvenuti al nostro essere insieme. Alla nostra pratica insieme, come diciamo ora. E così oggi vorrei cominciare che quello che noi chiamiamo pratica ancora vorrei rendervelo chiaro. Oppure per molti di voi ricordarvelo. Tutti noi, in quanto esseri umani, possediamo la capacità mentale o qualità mentale della consapevolezza. Possiamo far sì che siamo consapevoli di quello che sta a disposizione dei nostri sensi. Possiamo dire: c'è, qui c'è, qui c'è qualcosa che adesso, in questo momento, sta a mia disposizione, e nel senso a disposizione dei miei sensi. E con ciò io intendo non necessariamente un contenuto. Qui c'è una rosa, oppure qui c'è Anna. Ma la qualità fondamentale di base di vedere che qui c'è qualcosa. E questo io intendo con consapevolezza. E per lo più viene collegato con un contenuto, ma non è così, non è vero. Se io qualcuno non l'ho mai visto, non potrei dire questo è Carl. E nonostante ciò, c'è, sta a disposizione mia questo c'è, chiunque sia esso sia. Questa consapevolezza, e l'espressione inglese è awareness, è uno dei concetti centrali, più centrali nel senso psicologico, spirituale, filosofico e anche neurofisiologico. E so che in italiano si traduce tutto con consapevolezza. Questa consapevolezza, anche questa è una parola inglese, uno statement, cioè un'affermazione, c'è, ed è libera o dovrebbe essere libera da una classificazione, da una valutazione di quello che io vedo o di quello che sta a disposizione dei miei sensi. Ciò vuol dire che il massimo che io posso sapere è questo c'è una rosa, qui c'è una rosa, e questo già presuppone una certa conoscenza tecnica. Deve essere molto chiaro che quando io già comincio ad andare un passo avanti, ci sono persone che non hanno mai visto una sedia, i pigmei per esempio, e quindi non potrebbero mai dire qui c'è una sedia. Per noi non è immaginabile questo, perché noi con questo c'è e subito colleghiamo un concetto. Ma con awareness si intende qualcosa che, se vogliamo, sta prima ancora di questo concetto. Nello Zen questo viene molto realizzato. Se allora, per esempio, come esempio, magari c'è un bastone un po' piegato davanti a me, tutti quanti qui nella stanza direbbero che questo è un manubrio di bicicletta. Non potremmo dire diversamente. E così noi subito entriamo nel concetto, nella forma e nei modelli culturali. Invece la consapevolezza, si intende come una esperienza interiore, che noi sappiamo di qualcosa e quindi possiamo dire di quel qualcosa che so che c'è, non so se capite. Quindi è più una esperienza del sapere, una esperienza del poter andare fuori, accogliere, però la cosa importante è che anche possiamo esprimerlo, comunicarlo agli altri. Questo è il primo approccio e quindi sta a disposizione del nostro senso, dei nostri sensi, e possiamo dire a qualcun altro: qui c'è. E quindi possiamo rendere comprensibile se con l'altro intendiamo lo stesso contenuto, e può capitare che questo contenuto magari sia diverso per ciascuno, cioè che non sia tutto collegato con lo stesso contenuto. Quindi la cosa importante è che si tratti di un'esperienza, un'esperienza di consapevolezza, cioè sono consapevole che sto vedendo qualcosa. E molto spesso questo viene allargato con: sono consapevole che sto seduto qui, sono consapevole che sto camminando, oppure che faccio questo o quest'altro. È tutto lo stesso, chiaro? Quindi la capacità sostanziale di essere consapevole, e quindi io, che si riassume nel so. Sono consapevole, cosciente, e questo è il punto di partenza della nostra pratica, la base, il fondamento, e cioè la capacità di base dell'essere umano di essere consapevole. E questo, e coltivare sempre questo. Sempre questa esperienza interiore: adesso io sono presente mentalmente con questo, coltivarla. Questo è un altro significato. Sono qui con, sto con. E con ciò notiamo già che il nostro tema. Ci immergiamo già nel nostro tema, cioè sono qui con, vuol dire che nasce una relazione tra me e quello che io sto vedendo. Questo è il prossimo passo. Questo io sono consapevole che faccio questo, oppure che questo è presente, cioè che c'è questo. In tutte le scuole viene praticato e insegnato. Tutte le scuole buddiste, naturalmente, e a volte anche portato in modo molto dettagliato, e a volte anche in una forma più generale. Quindi potrei dire, per esempio, quando io sto facendo il jogging, sono consapevole che sto facendo il jogging e quindi è la consapevolezza di un movimento. Però in quel momento non ho una consapevolezza del preciso movimento dei piedi, di come il piede ruota mentre io faccio jogging, perché sono troppo veloce e quindi questi dettagli non stanno più a mia disposizione. Quindi ci sono scuole del primo buddismo dove viene proprio allenato questo, di essere molto dettagliati nella consapevolezza. Io rallento tutto e noi lo facciamo anche qui quando facciamo il Kinan, cioè la meditazione camminata nella sala di meditazione. Quindi io sono consapevole di come io alzo il piede, di come lo sposto in avanti e di come lo appoggio e quindi di come l'altro piede poi si sposta. Ma non si tratta di altro che un addestramento dettagliato della consapevolezza. E quindi non dobbiamo partire dal principio che l'unica possibilità sia quella di essere consapevoli, ma potrebbe anche essere, e sarà, e deve essere, che posso essere consapevole anche quando sono veloce e qualcosa di simile. Quindi questo è un fraintendimento che in queste scuole di consapevolezza debba essere sempre collegata la consapevolezza con il rallentare. All'inizio questo è necessario, perché la nostra consapevolezza è un po' troppo grossolana e quindi dobbiamo rallentare il movimento per potergli andare dietro con la nostra mente. Se io faccio un movimento veloce con la mano, posso soltanto dire che sono stato consapevole di fare un movimento veloce. Ma quello che succede di preciso mentre io faccio questo movimento non sta più a mia disposizione. Ma questo non vuol dire nulla sulla qualità della consapevolezza. Quindi posso anche essere molto veloce e nello stesso tempo consapevole. Come viene fatto nello Zen, per esempio, i monaci puliscono, per esempio, la sala di meditazione con dei movimenti molto veloci e si addestrano in questo modo alla consapevolezza. Perché per noi succede spesso, quando non siamo allenati, che nella velocità non siamo più consapevoli. E questo è il problema. Facciamo semplicemente qualcosa e non sappiamo più che cosa stiamo facendo. Quindi capite che questo è un esercizio. Quindi qui noi, nella nostra pratica, saremo sempre molto intelligenti di vedere dove noi personalmente dobbiamo allenarci in questa consapevolezza. Molti di noi devono farlo in una forma lenta, altri che invece sono un po' più allenati rimangono nonostante ciò nella consapevolezza, anche se sono un po' più veloci, d'accordo? Questa consapevolezza che vi ho presentato adesso è sempre lì, sempre qui. Nel momento in cui dove noi piano piano, gradualmente entriamo in contatto attraverso l'allenamento con questa consapevolezza, stabiliremo che essa è sempre qui. Anche quando sto fantasticando, è lì. Perché potrei dire, sto fantasticando, sto sognando a occhi aperti. No? Anche quando sono mentalmente molto stanco del torpore e per questo torpore la mente non ha più la capacità di essere vigile e quindi di essere consapevole. Nonostante ciò, io sono consapevole di essere stanco. Quindi non è vero che noi, per così dire, con la nostra, che possiamo cadere al di fuori di questa capacità umana che abbiamo. Forse non l'abbiamo ancora esercitata in una certa misura, nella misura che noi siamo consapevoli di essere consapevoli, tutto qua. Quindi ancora una volta, non collegate. Collegate quindi con questo pensiero forse non abituale, che quando io sto fantasticando, non importa dove sono sparito, in quale mondo mentale sono sparito, eppure resiste e rimane questa qualità. Se io vi bussassi sulla spalla, voi mi potreste dire: Carlo, sto fantasticando. Questo è un punto molto importante nel buddismo e soprattutto in alcuni addestramenti mentali che viene molto fortemente accentuato. Quindi quando allenare questa consapevolezza verso un oggetto che sta a disposizione dei miei sensi è quello che facciamo come allenamento perché fondamentalmente è più semplice. Qui c'è qualcosa che vedo, che ascolto, che annuso, che tocco, di cui sento il sapore. E questo va sempre allenato. Se io mi siedo, so non solo che sto seduto, ma anche possibilmente posso anche essere consapevole dei dettagli del contatto con la sedia, per esempio, che c'è la sedia. In Occidente noi partiamo dal fatto che abbiamo cinque sensi, cosa che è anche giusto perché con questi cinque sensi noi andiamo verso l'esterno, ma nel buddismo noi chiamiamo anche la mente un senso, uno dei nostri sensi, perché ha la capacità di base fondamentale di sapere che noi vediamo quello che vediamo. Quindi, per il fatto che noi ci alleniamo e ci addestriamo sulle cose che stanno a nostra disposizione, questo è importante, possiamo allora tornare alla mente, al senso mente, diciamo così, e quindi possiamo essere consapevoli anche di quello che c'è nella mente. È un po' diverso da quello che sta fuori, no? Perché questo invece sta dentro. Eppure possiamo allo stesso modo e con la stessa precisione descriverlo e nominarlo con l'esercizio. Perché dentro, come tutti noi ne facciamo esperienza, c'è un mondo interiore che è composto di oggetti. Pensieri, emozioni, preoccupazioni, speranze, impostazioni mentali, tutti questi sono oggetti mentali e io posso, quando la mia consapevolezza, adesso io la oriento in questo modo, posso dire molto chiaramente: qui c'è rabbia, qui c'è rifiuto, qui c'è gioia, qualsiasi cosa. D'accordo? Quindi, quando noi ma prima di arrivare lì, noi cominciamo in modo, con cautela, in modo abile, di essere, attenti e consapevoli. E stabiliremo come prima cosa che questa mente evidentemente ha una certa energia propria. È veramente la mente. E ci sono anche con molta evidenza il corpo. E la mente e il corpo non sono sempre insieme. Quindi, se io un po' la mia consapevolezza l'appoggio su uno di questi due elementi o su entrambi gli elementi, molto verosimilmente stabilirò, o molto spesso, che io, per esempio, siedo qui e sto facendo colazione, però mentalmente sono nel Hawaii o in ufficio o nel passato. E questo è un fatto. E questo non ci deve spaventare, ma soltanto è proprio così che la mente e il corpo possono proprio completamente staccarsi l'uno dall'altro. Sto andando da qualche parte, vuol dire che io vado, cioè il corpo sta andando. E mentre io vado, sto pensando completamente a qualcos'altro. E questo può diventare un problema. Per questo dobbiamo confrontarci con questo argomento. Posso, per esempio, guidare la macchina e cioè tutto questo sistema. Accendere, girare e anche osservare l'ambiente che mi circonda e classificarlo, valutarlo. Però mentalmente sto ripensando all'ultimo film che ho visto, oppure problemi mondiali o altro. E mi può capitare che proprio per questo mi distacco da quello che sta accadendo esteriormente sì. E poi se dopo un incidente qualcuno mi viene addosso o io vado addosso a qualcuno, ritorno alla realtà. D'accordo? Quindi se sto facendo colazione oppure e poi mentalmente sono in ufficio non è un grosso problema. E per questo non ci facciamo molto caso, perché non è davvero un grosso problema. Ma esistenzialmente, dal punto di vista esistenziale, per noi esseri umani è un problema. Ci occupiamo di questo nella nostra scuola spirituale. E quindi vorrei anche attirare la vostra attenzione su questo. La capacità di base che io possa lasciare libera la mente, quindi distaccarmi da dove si trova il corpo, è la nostra libertà. È quello che ci rende umani. Possiamo pensare, possiamo essere creativi, possiamo immaginare, possiamo scrivere poesie. Possiamo progettare, possiamo anticipare, cioè intuire prima o pensare prima di dove io sto per trovarmi, ed è questo che ci fa degli esseri umani. E ci sono molte situazioni ci sono molte situazioni, questa è proprio una delle caratteristiche che ci rende proprio più umani. Questo distaccare corpo e mente, non dobbiamo demonizzarlo, non dobbiamo vederlo come una tendenza, non dobbiamo pensare io devo sempre essere insieme, riunito. Quando io siedo alla scrivania al mattino, e mi sto preparando un discorso di Dharma. Ho seduto lì il mio corpo. E proprio perché io sono seduto lì calmo e tranquillo, in quel momento il corpo non ha bisogno della mente. E così la mente, può occuparsi di qualcosa che soltanto noi abbiamo, solo noi umani. Pensare, riflettere e simili. Dobbiamo solo stare attenti, per tornare indietro ancora una volta, che nelle situazioni, ci troviamo nelle situazioni in cui siamo sicuri e quindi questo possa avvenire. Quindi sull'autostrada a 150 all'ora non è abbastanza sicuro. Ci sono abbastanza situazioni dove questo non è sicuro e però noi lo facciamo e questo è un problema. D'accordo? Quindi è importante per me che non sempre noi fondamentalmente dobbiamo tenere insieme corpo e mente, ma dobbiamo solo essere molto vigili e consapevoli di quando noi possiamo lasciare, per così dire, libera la mente senza correre rischi, senza entrare in zone pericolose per noi e per gli altri. Con ciò ho parlato del problema basilare. Quindi noi non abbiamo soltanto nella mente questo aspetto della creatività, del poter pensare e così via. Ma per delle riflessioni biologiche particolari, abbiamo anche ricordi, giudizi, valutazioni di quello che vediamo e questo fondamentalmente come protezione per non trovarci nelle stesse situazioni che ci hanno creato difficoltà. E di base questo anche è necessario. Soltanto quando questo si distacca, allora noi entriamo nel vero problema che solo noi, in quanto esseri umani, abbiamo. Siamo in una situazione, vediamo qualcosa. Vedo una persona, per esempio, e quello che ora succede è che io vengo fuori da un ricordo e metto a questa persona addosso un collegamento a questo ricordo. Questa persona mi ricorda qualcun altro o qualcos'altro. E noi qui abbiamo un amico che è vissuto per degli anni qui. E noi due avevamo un contatto amichevole tra di noi. È come se lui avesse paura di me. E dopo un anno lui è venuto da me. E se n'è andato e prima che se ne andasse abbiamo avuto un colloquio e lui mi ha detto: Carla, adesso io te lo posso dire. Ho sempre avuto una distanza con te. Sì, è vero. Però non mi hai detto mai perché, gli ho detto io. Da parte mia, in nessuna forma, se vuoi, consapevolmente, io non ho mai capito perché la nostra relazione non è diventata più intima. E lui mi ha risposto: perché tu mi ricordi mio padre. Sì, mi dice qualcosa questo, perché questo è qualcosa che ci può profondamente accadere come esseri umani, noi ci ricordiamo. Però ti dovrebbe essere chiaro, dovresti essere consapevole che io non sono tuo padre, no? È molto evidente questo. È chiaro che non sono tuo padre. E quindi? È molto degno di nota che tu hai tenuto questa illusione nel tuo mondo interiore per un anno. Sai che è un po' un macello questo. E lui ha detto sì. Sì. Adesso io ti dico che cosa. Gli ho chiesto, ma che cos'è che ti ricorda precisamente tuo padre? Ma so, perché so come capisco un po' la natura umana, che c'è sempre un aspetto che poi si lega a questo ricordo e lo innesca, una voce, un modo di gesticolare. Mi puoi dire che cos'è di preciso che ti ricorda tuo padre? E lui mi ha detto sì, le mani. Anche mio padre aveva una mano così grande. Questo è il problema umano. Noi non vediamo più quello che abbiamo veramente davanti ai nostri sensi, molto spesso, non sempre. Ma c'è la capacità fondamentale dell'uomo. È così naturale e anche naturalmente è anche innata come protezione che noi facciamo degli sbagli, degli errori che non hanno senso. E che possono causare sofferenza. E sembra così come noi non ci possiamo liberare di questo. E molto evidentemente, nonostante il fatto che sia talmente evidente che non ha senso, non possiamo lasciarlo andare. E questo è il problema più grande. Lasciarlo cadere, lasciarlo andare, sì, ho detto sì. E quindi anche psicologicamente tutte le persone che si sono occupate dell'evoluzione umana hanno pensato molto a questo, al fatto che quello che noi vediamo e quindi quello che noi fondamentalmente sta a disposizione della nostra consapevolezza, noi ci mettiamo dei filtri del passato e questo filtro anche del futuro. Se questo succede, allora succede quest'altro e questo anche questo proviene dal passato e quindi c'è un'immaginazione di quello che succede nel futuro legata al passato. Questo aspetto particolare del nostro mondo interiore, della nostra mente, la chiamiamo la coscienza condizionata, dove tutto viene immagazzinato, i nostri modelli culturali, le nostre idee, il nostro passato, le esperienze del passato, le convinzioni profonde, ed è un enorme apparato di filtro con cui noi entriamo in contatto con tutto quello che vediamo e lo filtriamo in una misura che non possiamo più nominare perché se tu hai un paio di occhiali da sole, quello che tu vedi è colorato a seconda della lente che hai davanti agli occhi. Per lo più sono scure queste lenti, ma alcuni occhiali da sole adesso sono grigi, per esempio. Ma il problema però è che così noi, quando tu, diciamo, ti trovi in quella situazione, non sai che hai gli occhiali da sole. E questo sembra un po' curioso, sembra strano. Ma la logica che sta in tutta questa storia è che tu sai soltanto che tu sappia che hai gli occhiali da sole solo quando te li togli. E quindi attraverso la differenza di come appare il mondo quando tu togli gli occhiali da sole e di come e di quando appare quando tu te li metti, allora tu percepisci com'è il filtro. Quindi, cioè la conoscenza, il riconoscimento che questo mondo io lo vedo attraverso un filtro, presuppone che io possa vederlo almeno una volta senza filtro, è chiaro? Ed ora qui è la nostra pratica. Qui entra in gioco la pratica. Non si tratta qui di altro che quello che sta veramente qui. Io possa nominarlo e vederlo chiaro, chiaramente e senza nessuna aggiunta e senza nessun filtro, senza adesso valutare, classificare e automaticamente collegarlo con paure o speranze, ma e quindi senza metterci sopra niente del nostro mondo interiore condizionato. E quando arriviamo lì abbiamo tutto questo caos che nasce dal nostro mondo condizionato e attraverso il nostro filtro, noi l'abbiamo eliminato. È chiaro? Molto semplice, no? E questo è già veramente, c'è già molto, molto da osservare. Quindi da un lato abbiamo questo allenamento alla consapevolezza e soprattutto quindi lì dove noi possiamo portare qualcosa nella nostra consapevolezza senza il filtro. E questo vuol dire, per esempio, posso dire: adesso qui c'è una rosa. Ma non posso dire è bella, perché questo è già un filtro. È un filtro culturale, una valutazione spontanea, una classificazione spontanea. È chiaro? Non so se vi ho spiegato bene. È abbastanza sottile perché siamo talmente abituati a provenire spontaneamente dalla nostra cultura e dalla nostra esperienza personale e non soltanto vedere sulle cose, ma subito classificarle e valutarle. Per questo il primo esercizio e può essere già molto molto difficile. Non fare nient'altro che essere presenti, consapevoli con qualcosa, senza ordinarlo, valutarlo, giudicarlo. Adesso non dobbiamo esagerare, nella nostra vita quotidiana. E se c'è un bel dolce, un bel pezzo di torta e sto mordendola, possiamo permetterci anche di dire buono. Dove attiro la vostra attenzione è che dobbiamo sapere che in quel momento lo stiamo valutando. Non è gustoso, buono, ma per noi è buono. Magari un indiano non lo apprezza, non gli piace e lo notiamo già qui, quello che mi piace, magari un'insalata, magari all'altro non piace. È chiaro? Ma è tutto qui. Il materiale è sempre quello. L'insalata è sempre la stessa. E quindi è davvero una pratica molto profonda che io e particolare che sto intendendo, quindi percepire che noi automaticamente, spontaneamente valutiamo. È del tutto normale che noi diciamo mi piace o non mi piace. Però non ha niente a che fare con la cosa da mangiare che abbiamo davanti, è una mia preferenza. Ed è veramente una sfida che quando noi incontriamo e ci colleghiamo con un'altra persona, vedo qualcuno. E adesso arriva la grandissima sfida che questa persona che io vedo la voglio soltanto vedere e niente di più di questo, senza dire, oh, ma guarda, sembra gentile, mamma mia, che bel viso che ha. Oppure spontaneamente sentire un'avversione, ma senza subito giudicare o valutare. Questo non ci deve ricordare che dobbiamo lasciare andare tutto questo sullo sfondo, perché ci sono anche alcune situazioni in cui è buono invece sapere che la mia impressione che questa persona che ho davanti sia pericolosa potrebbe portarmi a un comportamento determinato, a un certo modo di fare. Perché se nella mia esperienza, nei modelli culturali, io ho avuto la consapevolezza che questa persona potrebbe diventare pericolosa, allora è meglio che mi tolga dalla sua strada. Questo non ha a che fare con questo qui c'è. Non dobbiamo fare così, ok? Quindi quello che intendo è che veramente noi dobbiamo comprendere quello che accade nella nostra mente e poi diventiamo flessibili e intelligenti per applicarlo. E così possiamo notare che adesso sono soltanto lì che provengo dalla mia coscienza condizionata e sto valutando e giudicando, oppure anche adesso sono consapevole di qualcosa di cui io mi devo proprio rendere conto e agire di conseguenza. Quando siedo qui mi piace sempre dire che sono seduto qui ad allenarmi nella pura consapevolezza, sono seduto qui e so che sto sedendo qui. È tutto qui che no, è tutto questo che noi facciamo. E adesso arriva un odore, sento un odore, e non è un profumo penetrante della vicina, ma sembra fumo. Questa è una consapevolezza che si basa su una conoscenza e va bene. E non è nemmeno un odore dolce dell'incenso. E invece odora di bruciato, di fumo di bruciato. E almeno in questo punto devo andare a vedere. Dovrei la cosiddetta pratica smetterla e dire sono consapevole che adesso c'è qualcosa che brucia. Ma dovrei proprio alzarmi e andare a spegnere il fuoco. Vedete com'è importante che c'è non c'è una regola, un comportamento fissato, ma a seconda della singola situazione dove io devo essere vigile ed intelligente. La consapevolezza nasce quindi non solo attraverso il fatto che io cammino lentamente, vi ho chiarito che questa consapevolezza così speciale e dettagliata ha a che fare con coltivare la consapevolezza. Ma in nessun modo io mi dovrei impedire ora di cercare di non perdere il treno che sta andando via sotto il naso oppure fare un bello sport che mi fa correre. In questo modo non è che sto urtando o facendo qualcosa contro la pratica. Al contrario, invece, io dimostro che sono consapevole che il treno sta partendo e mi comporto di conseguenza per non perderlo. Quindi è chiaro, mi sembra che sia chiaro quello dove si trova la nostra pratica. Adesso ve lo riassumo brevemente. Siamo consapevoli che noi ora, su questo aspetto della mente, noi possiamo farci ricorso e con grande verosimiglianza adesso noi mettiamo un filtro su quello di cui noi in fondo siamo consapevoli. Questa è la consapevolezza di base. E se noi notiamo, percepiamo che la nostra mente adesso si trova in un caotico e confuso, in una nuvola caotica e confusa di idee e tutto il resto. Adesso facciamo una cosa. Noi portiamo molto coscientemente l'energia mentale via da questo ambito, nell'ambito invece di quello che sta proprio direttamente a disposizione della consapevolezza. Cioè noi adesso questa nostra mente la portiamo fuori e la orientiamo su un oggetto che sia a disposizione dei nostri sensi. E classicamente nel buddismo si tratta del respiro, ma può essere il corpo, può essere qualcosa che ho in bocca, quindi un oggetto che sta a disposizione dei sensi, che io possa sentire, odorare e così via, e che io possa nominare molto chiaramente qui c'è, e con ciò io la mente l'ho portata via da questa specie di nuvola di idee, convinzioni e così via, e l'ho raccolta su un oggetto che è chiaro. È chiaro questo trucco, questo trucchetto? Vi è chiaro? Questa è la nostra pratica. Non facciamo niente con questo mondo interiore. È soltanto come se lo abbandonassimo. Lui rimane lì così com'è, fondamentalmente, non ci interessa. Ed è più o meno come c'è una diga, È come quando c'è una diga e noi buttiamo qualcosa che faccia delle onde. Ed è questa è la nostra mente condizionata, agitata, irritata, irrequieta, interessata solo all'aspetto superficiale, sì. Quello che adesso noi facciamo è che andiamo nell'acqua dove è più calma. È come quando viene il vento dall'occidente, lì alla fine della diga ci sono delle onde, ma noi andiamo più dove è più ridossato dal vento e quindi il vento non muove l'acqua e da lì possiamo guardare bene dove l'acqua è ferma. È chiaro? Questo movimento che noi eseguiamo è come se noi ci volessimo ricordare che c'è ancora una parte della nostra mente che sta a nostra disposizione, cioè la mente che può essere calma, non giudicare e non valutare. Per questo adesso diciamo che proprio letteralmente ci ricordiamo e oriento la mia mente su quello che sta a mia disposizione fuori da questo mente, coscienza condizionata. E questo è il secondo esercizio che noi facciamo sempre, continuamente. Stabiliamo che adesso stiamo facendo colazione, ma mentalmente siamo da qualche altra parte. E adesso non facciamo nient'altro che venire via da questo mondo interiore molto consapevolmente e entrare di nuovo in contatto con qualcosa che sta a disposizione dei nostri sensi. È semplice, no? Vi pare? È molto semplice, niente di particolare. Ma il presupposto è che prima di tutto che io devo percepire che mi trovo nell'ufficio o da qualche altra parte, nonostante mi trovi anche qui a fare colazione con il corpo, e come seconda cosa che io, proprio nel profondo, sono convinto che questo non sia bene. Al momento non sembra un problema, ma fondamentalmente, parlando del movimento mentale dell'uomo, è qualcosa che noi dovremmo evitare di favorire o dovremmo contrastare. Potremmo anche dire sì, va bene, ok, adesso non è un problema, ma non è così. Non è così. Posso stare qui seduto tranquillamente e pensare a qualsiasi cosa. Ma si tratta di questo addestramento, di questo allenamento, che questo movimento fondamentale fuori dal mondo interiore condizionato, io devo impararlo e sempre continuare a portarlo lì dove mi trovo, su quello che c'è. Perché la nostra pratica, come vi ho detto più volte, quindi sono consapevole che adesso sono in una nuvola che riguarda il passato o una certa valutazione, e mi porto adesso indietro di nuovo lì dove sono davvero. Questa non è una pratica particolare, non è un extra della nostra vita. Ho sempre l'impressione che questa pratica o che questo esercizio o questo praticarlo viene visto come un esercizio di emergenza. Come se uno avesse un addestramento nella Croce Rossa, dove Si insegna a tirare fuori una persona dall'acqua e fare in modo che espella l'acqua dai polmoni, oppure rianimarlo, in modo che possa di nuovo respirare. La nostra pratica non è una pratica di rianimazione, non si tratta di una situazione di emergenza. È molto importante per me dirlo, questa pratica è una pratica di vita. Ed ogni pratica di vita deve essere coltivata costantemente, fino a che diventa, per così dire, la nostra prima natura e non la seconda. Quindi dobbiamo come scambiare queste due cose. Al momento la nostra prima natura è quella di mettere subito un filtro. Tutte le pratiche spirituali non vogliono nient'altro che portarci sempre fuori da questo filtro, da questa coscienza filtrata, condizionata, e riportarci in questo caso nella realtà. Questo è tutto l'allenamento. E quando io questo lo faccio costantemente, e se io questo non lo faccio costantemente, poi quando è necessario non ce l'avrò questa capacità. Quindi se io faccio un corso di rianimazione con la Croce Rossa e poi non lo faccio mai più, e poi dopo 10 o 15 anni arrivo nella situazione di dover rianimare davvero qualcuno, non lo posso fare più, non sono più capace. È chiaro? Adesso capite che questa espressione pratica costante, continuata, non è una pressione spirituale oppure una storia di costrizione, ma è proprio una pratica, un addestramento di sopravvivenza, molto veramente e sobriamente, una pratica, un addestramento di sopravvivenza. In ogni momento, in ogni situazione, abbiamo migliaia di situazioni in una giornata dove noi ci vediamo mettere i nostri modelli sulla realtà per giudicarla e valutarla. E non facciamo niente contro questo. Quindi quando io questo ve lo chiarisco, vorrei proprio chiarirvi che si tratta di un addestramento di una vita dalla mattina alla sera. E soltanto allora, un giorno, questa è la nostra prima natura. E dove arriva l'impulso, arriva la valutazione, vedo qualcosa e dall'interno arriva il giudizio. E in quel momento io posso ritornare indietro nella vigilanza e nella chiarezza della consapevolezza. Questa è la pratica. Pratica nel senso di farlo sempre. E non so come posso rendervelo più chiaro. Non è qualcosa di extra nella nostra vita. Le persone spesso hanno l'impressione che si tratti di che questa vita spirituale sia una specie di lusso. E magari basta che una volta all'anno faccio un paio di giorni di addestramento. Non è così. E qui, in questi giorni. E almeno in questa settimana abbiamo la grande possibilità di trovare scoprire se veramente facciamo questo, se lo facciamo per tutto il giorno, oppure se anche diciamo adesso è troppa fatica, è troppo duro. Eventualmente lo è, impegnativo, ma non perché è impegnativo, ma perché ci sono delle energie, dell'abitudine, dei modelli dell'abitudine molto profondi che non ci piace fare le cose in un modo diverso. Perché è talmente bello, così talmente abituale dall'interno di noi di dire, ma guarda un po', come è fatta quella persona, come appare quella persona. E se poi sento dire, sai, questo non è abile, sento sempre dire una frase affascinante che dice, però io lo faccio sempre così. Quindi. Ed ora c'è il prossimo passo. Che ve l'ho già spiegato in un modo un po' più nascosto. Quindi abbiamo un movimento, che di venir via da questa nuvola dell'inconsapevolezza, cioè dei giudizi e così via, ci portiamo fuori e ci orientiamo su un oggetto che sta a disposizione della consapevolezza. Ho raccolto l'energia e l'ho fatta diventare chiara e semplice. Però non possiamo né vogliamo essere sempre così, non possiamo trascorrere il resto della nostra vita essendo consapevoli solo del respiro. Noi viviamo in questo mondo. E cioè, se io adesso sono nell'acqua calma, per così dire, arriva il prossimo movimento che io adesso posso aprirmi. Io mi apro di nuovo per il mondo. Io mi apro per la situazione. Sono qui per quello che c'è, per quello che vedo, ascolto, odoro, di cui sento il sapore e così via. Ma adesso io vengo, per così dire, fresco e nuovo, fuori, vengo fuori fresco e nuovo. Questa è la mia esperienza, e questo è il grande regalo che tutte le scuole spirituali, che è molto semplice, attraverso questo movimento del raccogliersi, torniamo indietro in uno stato semplice di mente. Semplice e chiaro. E con questo stato mentale torniamo nel mondo e perlomeno a volte, qualche volta ci accadrà che poi, quando noi poi siamo lì, non guardiamo più al mondo con questo filtro. E che quindi noi poi, quando torniamo fuori, e torniamo di nuovo indietro, ora quella persona possiamo vederla senza quel giudizio. È chiaro questo movimento? Questa è la nostra pratica. Percepisco che sto valutando, giudicando, vedo una persona e, per così dire, spontaneamente dall'interno vengono fuori tutti i miei modelli e a partire da quella mente non posso comportarmi diversamente. Questo è un errore pensare che io possa fare qualcosa con quella mente. Adesso io, per così dire, vengo fuori da quella mente, mi raccolgo, rimango però nella consapevolezza, nella vigilanza. E ora vengo di nuovo fuori. E perlomeno per un momento, per quanto dura la pratica, posso arrivare ad osservare quella persona senza filtri. Per favore, fate attenzione a questo aspetto. Abbiamo bisogno di questo, movimento che ci raccoglie. Io vedo che sono confuso, vedo che sono in un mondo di giudizi e mi riporto indietro, raccolgo, sì, limito, diciamo così, la mia consapevolezza e sento che adesso sono, per così dire, interiormente, ho preso distanza da tutto quell'altro mondo e posso lasciarlo andare. Ma soltanto perché io sono tornato a qualche cosa di cui sono consapevole. E con ciò io poi vengo fuori. Quindi un movimento dall'esterno all'interno e poi dall'interno con una mente rinfrescata, chiara e consapevole di nuovo verso l'esterno. E questo noi possiamo farlo in questi giorni, praticarlo sempre. Possiamo anche lasciarci il tempo di arrivare, di ritornare al silenzio, a orientarci a qualcosa, portare la nostra consapevolezza, lasciare che divenga più calma e poi da lì di nuovo entrare nuovamente nel mondo. È molto importante che noi proviamo a fare tutto questo movimento e che già lo sappiamo, lo conosciamo. Perché se noi in questi giorni vogliamo trattare della connessione, questa è la connessione con il mondo. Quindi dobbiamo imparare che con il mondo noi non dobbiamo entrare in contatto attraverso la nostra mente condizionata, altrimenti non arriviamo da nessuna parte, saremo come tutti gli altri. È chiaro. Grazie per la vostra presenza e per il vostro ascolto. E vi ringrazio fondamentalmente perché siete qua. Ad imparare questo addestramento mentale, che non è una vera e propria pratica, ma un addestramento di vita, a farci la conoscenza e sapendo che adesso questo per una settimana è un campo di addestramento e possiamo veramente portarlo nella nostra vita soltanto se sappiamo, siamo riusciti a sviluppare una certa capacità, una certa capacità anche sottile in qualche modo.